16 marzo 72 a Ceppeto. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Noi siamo ancora una volta qua riuniti, o figli cari, e la nostra riunione vuol significare veramente una comunione. Lo scopo principale di queste conversazioni è quello di comprendere. E voi sapete che vi è un unico sistema per giungere alla comprensione, passare dall'attenzione alla consapevolezza ed infine alla comprensione. Se l'uomo non pone attenzione ad un problema, ad un concetto, ad una verità, non giungerà mai ad averne consapevolezza. Non v'è bisogno che io vi illustri questa verità ed attraverso il ragionamento fatto nella consapevolezza del problema e della verità che l'uomo giunge alla comprensione, all'assimilazione, al possesso vero e proprio di quella verità, quel possesso unico e solo capace di fargli cadere il velo che adombra i suoi occhi. Ora noi, in queste riunioni, o figli, che cosa facciamo? Stiamo continuamente ponendo attenzione sui problemi e sulle verità, consapevolezza e fino a giungere alla comprensione. Ora è un continuo scambiare di punti di vista, di mete che sembrano raggiungersi, ma che poi invece ancora sembrano sfuggire. State comodi, figli, e voi non dovete pensare di raggiungere definitivamente una meta. Dovete sempre essere pronti ad abbandonare quello che credete di aver compreso e ricominciare tutto da capo. Per meglio intendere. Quello che voi comprendete, figli, deve servirvi non per farvi un bagaglio di nozioni, ma per ulteriormente comprendere ancora nuove verità. Questo è importante. È diverso, è vero, il nostro comprendere dalla cultura intesa nel senso umano. Noi veniamo qua, o cari, non per arricchirvi nel senso umano di cognizioni, ma per far sì che voi siate ricchi di verità. Quella verità che non vi fa fare bella figura fra gli uomini, che non può essere venduta o spacciata, della quale non ci si può adornare, ma quella verità che fa liberi intimamente, quella verità, in altre parole, che evolve. Voi pensate a quante creature hanno vissuto la loro vita e la loro esperienza, quante si sono mosse in una certa direzione. Pensavano di essere nel vero e così camminavano, agivano, operavano, discutevano e si scambiavano opinioni come voi fate. Ebbene, poi si è visto che quella loro opera umana non ha edificato niente di importante, niente che sia durato ai posti. O ha costruito qualcosa che la polvere del tempo ha cancellato facilmente e della quale ben poco è rimasto. Ebbene, possiamo noi dire che l'opera di quelle creature sia andata perduta perché il fine che esse si prefiggevano era un fine errato? No, no certo, figli. Quelle creature, se veramente hanno agito ed operato con intento vero, con sentire reale, convinte di muoversi nel vero e nella direzione giusta, hanno perseguito lo scopo della loro esistenza. Perché è importante che le creature vivano, sentano, discutano, pensino come voi fate. Ricordate il triste annuncio dell'Apocalisse. Oh, se tu fossi stato freddo o caldo, ma poiché sei stato tepido, comincerò col vomitarti dalla mia bocca. Ecco. Questa è la condanna di chi se ne vuole stare tranquillo, immerso in una pigrizia mentale ed, ancora più grave, di sentire. Qualunque sia lo scopo che vi muove, che vi spinge ad agire, è buono ed è giusto, purché questo scopo sia capace di farvi muovere, di farvi agire, di farvi parlare, di farvi sentire. E questo è il supremo insegnamento che noi dobbiamo dare agli uomini, insegnargli a vivere la loro vita, a non essere dei rinunciatari, a non voler chiudere la loro esistenza, perché quando lo si fa si è sempre sopraffatti da una forma di pigrizia, in fondo, perché la rinunzia è pigrizia, mancanza di volontà, ma insegnare a tutti e primi fra tutti a voi stessi a muovervi, a trovare qualcosa che possa spingervi a farvi camminare, ma soprattutto, lo ripeto ancora una volta, a farvi sentire. E con questo augurio vi benedico con tutto il mio amore. Davide. Salve a voi. Certo che le similitudini valgono per quello che le si vogliono far valere, non oltre. Ma quando abbiamo parlato della similitudine della retta e del segmento di retta, vi abbiamo volontariamente, fidando sul vostro ragionamento, spinto a credere ed a pensare quale conseguenza poteva scaturire da questo esempio. Se la retta è infinita, infiniti possono essere i segmenti che essa contiene. E poiché noi abbiamo assimilato i segmenti alle manifestazioni, certo ne scaturisce come ragionamento logico che infinite sono le manifestazioni nell'assoluto. Ma è vero questo solo in parte, perché è vero che la retta è infinita e che quindi può contenere un numero infinito di manifestazioni e di segmenti di retta, ma è altresì vero che noi abbiamo parlato di considerazione, di delimitazione, e quindi non è vero che tutta la retta contenga coercitivamente segmenti di retta. Può e potrebbe, ma non lo è. Nella retta noi possiamo considerare un numero infinito di segmenti e quindi di manifestazioni. Ma ciò non vuol dire che tutta la retta li contenga. In altre parole, l'assoluto non è tutta manifestazione. L'assoluto non è tutto giorno di Brahma. vi è il manifestato ed il non manifestato. Ed allora, che cosa significa questo? Vuol dire dunque che le manifestazioni sono limitate, quantunque, come avete detto, innumerevoli? Certo, il numero delle manifestazioni è uguale ad infinito fratto n, infinito diviso n per innumerevole. Che senso ha questo discorso? Il senso, lo ripeto, che non tutto è manifestazione, non tutto è cosmo o cosmi, che vi sono le manifestazioni e le non manifestazioni, ma che il numero dei cosmi non può essere definito secondo il concetto che propriamente voi date ai numeri finiti. Meditate su questa affermazione. Essa apre un ulteriore spiraglio alla comprensione della realtà. Voi questa sera ancora una volta avete parlato delle varianti ed ora vi sembra che esse siano ancora valide, che non possano essere prese da voi come verità a punto di passaggio, ma meglio sarebbe spiegarle come se queste esistessero come principio, senza vederne l'attuazione pratica. Ebbene, invece qua non si tratta di affermare dei principi. È vero, figlio Loreno? Poiché se si fosse trattato di questo nel nostro insegnamento, ancora lo ripetiamo, da molto tempo noi avremmo finito di parlare. Ma si tratta di comprendere queste verità, vederle quasi nella loro attuazione pratica. E quindi, in che punto preciso si collocano queste varianti? E sono queste dei termini di comprensione? Sono state per farvi comprendere che la libertà dell'individuo esiste o esistono veramente? A queste domande noi abbiamo già risposto. Si tratta solo di ritrovare le nostre risposte e saperle collocare nel giusto quadro di tutto l'insegnamento. Non è facile, ma noi confidiamo nella vostra perseveranza. Ecco perché continuiamo a parlarvi. Vi benedico e vi abbraccio. Pace a voi. Camis. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Un saluto ed una benedizione a voi, o figli. State concentrati. Debbo svegliare lo strumento e vi prego di non uscire subito dall'ambiente. Pace a tutti voi, o figli. Questo per il vostro ospite. Si tratta dell'apporto di un fischietto. Lo sentirà suonare in un momento di grande pericolo. Lo conservi con sé. Dai. Era presente alla riunione il professor Stevenson, americano, reduce da un viaggio in Oriente per lo studio a cui si dedica sulle prove della reincarnazione. È stato avvertito un intensissimo profumo quando già la riunione era terminata e gli ospiti stavano accomiatandosi dai padroni di casa.